Archivi polverosi, le 50 partite più significative delle coppe disputate nei 100 anni di storia viola, a cura di Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini.
Amici di Radio Firenze Viola, buonasera, bentrovati ad Archivi Polverosi. Prosegue il nostro viaggio tra le 50 partite di coppa più significative della storia quasi centenaria della Fiorentina. Le ha scelte Alberto Polverosi, lo sapete, abbiamo cominciato con la più antica e la più recente e piano piano ci andiamo ad avvicinare. Oggi, come dire, il gap è ancora molto ampio, però insomma piano piano arriviamo a tempi noti e anche un po' alcune partite insomma le ricordiamo molto bene, anche quelle del passato. Alberto Polverosi, ciao.
Ciao a tutti, buonasera a tutti.
Salutiamo subito il nostro editore, il direttore, mi raccomando,
Alessandro Rialti, detto Ciccio.
E oggi ci sono due partite, una si gode da pazzi, quindi rimanete qui perché quella dopo insomma si fa tanto. E quest'altra non si gode, però è bello perché queste partite ci permettono di ricordare un calcio diverso e anche un'Italia diversa, non soltanto un calcio diverso. Non è una di quelle coppe, piace a Polverosi, la coppa dell'amicizia, la coppa
la prossima, aspetta perché c'è una coppa strana.
Questa però è la Coppa Italia, quindi è un classico.
Questo è un classico, sì. La Fiorentina aveva già vinto, era già arrivata in finale. E la Coppa Italia del 59-60, che c'ha una storia stupenda.
Quindi scusa, la Fiorentina torna in finale dopo, nel 58 la perde una Lazio e torna nel 60 in finale Coppa Italia.
E la riperde contro la Juventus. Ma il percorso di questa Coppa, di tutte e due le squadre, è veramente, di tutte e due le finaliste, è veramente interessante, divertentissimo secondo me. Perché la Fiorentina comincia, allora, ha una caratteristica questa Coppa, questa edizione, che comincia nel 59 e finisce nel 60, ma nel 60 quando è già iniziata la stagione 60-61, per cui l'allenatore che porta in finale la Fiorentina
è uno,
è Carniglia,
ma quello la fa vincere,
quello che perde la finale,
che perde
la finale è Zeisler,
è un po' Metterim e Mancini, però
Mancini vince la finale, Zeisler invece la perde. Non solo, ma c'è un'altra curiosità incredibile, che poi ne parlerò bene durante lo svolgimento di questa coppa, per cui Rino Marchesi comincia quella Coppa Italia con l'Atalanta e sarà un protagonista assoluto degli Atalanta-Juventus, e la finisce con la Fiorentina e sarà un protagonista
anche di
Juventus-Fiorentina, che si gioca a Milano perché sarà secondo quello che poi sentiremo. Era uno straccio dell'articolo sulla stampa di Vittorio Pozzo, sarà uno dei migliori in campo. E la Fiorentina comincia in sordina.
Intanto salutiamo David Bini, presidente del Museo Fiorentina. Ciao David.
Buonasera a tutti.
Ciao David. Abbiamo cominciato ora con la storia di quella Coppa Italia. E la Fiorentina la comincia con un 2-0 sul Como, partitaccia, fischiano anche un po' i tifosi.
Come l'altro giorno.
Sì, è una partitaccia. E quell'edizione lì, chi era arrivato nei quarti di finale dell'edizione precedente, salta tutta la prima fase. E la salta anche l'Atalanta perché va a fare la Coppa dell'Amicizia, il Milan perché farà la Coppa dei Campioni, e quindi la Fiorentina entra dagli ottavi.
Quanto ci è voluto, vediamo il titolo, quanto ci è voluto. Fiorentina Como 2-0.
Sì, il titolo di Corriere Sport, insomma, infatti lui corrispondente a Firenze, Narciso Delliccio, scrive di una partita in cui ci sono fischi, in cui la Fiorentina viene fischiata anche dai tifosi perché lo spettacolo è deprimente. Quella successiva invece è già una partita molto diversa, molto una grande partita. La Fiorentina batte 2-1 l'Inter ai quarti di finale con doppietta di, è facile Giacomo,
Amrin,
bravo, semplice, doppietta di Amrin, è una bella partita. E i quarti di finale più interessanti, invece più curiosi, sono quelli della Juventus, perché la Juventus, se vedete il titolo è scritto lì, una rimonta sfortunata Juve-Atalanta 8-8, e succede questo 8-8 dopo i calci di rigore. Succede questo, che Rino Marchesi segna un gol del 2-2 quando finisce a supplementari su calcio di rigore. Quindi 2-2 si finisce, si va ai calci di rigore. All'epoca i calci di rigore li batteva un solo giocatore, tutti, se ne batteva 6 per parte. L'Atalanta sceglie Marchesi,
che è un cecchino,
che infatti fa 6 su 6, ma anche quello della Juventus, Montico, ne fa 6. Quindi si va alla monetina, ecco. Non si va come ora, sì. Si prolunga finché non c'è un vincitore, si va alla monetina, esce la Juventus, che quindi si qualifica per la semifinale. E in semifinale invece la cosa bellissima della Fiorentina è vince 5-3 sul Torino, ma è un 5-3 clamoroso, perché ci sono
insomma tutto in
8 gol in 39 minuti, tutti nel primo tempo. Io veramente ne avremmo viste di partite da 40 anni questa parte, ma io non me ne ricordo una dove ci sono 8 gol tutti nel primo tempo. Non solo, ma la particolarità è che la Fiorentina al 16° è sul 3-0.
Quindi diciamo la partita del 16° è chiusa.
Al 30° del primo tempo è 3-3.
Persa.
E uno dei gol lo fa Beppe Virgili, che era stato il centravanti della Fiorentina. Dal 31° al 39° due gol di Petris e la partita finisce 5-3. Cioè, ecco, quelle sono quelle partite veramente che chi l'ha vista se lo può ricordare per tutta la vita, perché se c'è una follia in campo, dice come Fiorentina.
Sarei curioso di sapere il secondo tempo come sta.
No, il secondo tempo ho letto la partita e il ritmo si è abbassato, ovviamente. La Fiorentina si è difesa un po'. E siamo arrivati alla semifinale della Juve. La Juve vince 3-0 contro la Lazio. E quindi finisce la stagione. Fiorentina-Torino è l'ultima partita di Carniglia, allenatore, perché si gioca a fine campionato.
Allenatore che era stato accusato di aver preparato la Fiorentina solo in funzione della partita al Madrid a settembre.
La famosa rivincita di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. E al suo posto arriva un ungherese. All'epoca la scuola ungherese era la scuola...
Comunque, scusa, per capirci, chiedo anche a David. Carniglia lascia la Fiorentina seconda in classifica e in finale Coppa Italia, giusto?
Sì.
Sì.
E viene mandato via. Penso un pochino, eh?
E sai, le valutazioni a volte non erano legate esclusivamente ai risultati della squadra, ma anche al rapporto fra l'allenatore e i calciatori, diciamo, importanti che c'erano in quel momento della Fiorentina, e ovviamente anche ai rapporti con la dirigenza. Per cui, insomma, la valutazione probabilmente è stata molto più ampia che quella legata soltanto ai risultati del campo, insomma.
Arriviamo alla finale che si gioca l'anno successivo e si gioca il 18 settembre, se non mi sbaglio.
Esatto.
Il 18 settembre e anche la finale è una storia incredibile, perché la Fiorentina... diversi allora la Juventus aveva un attacco notevole perché aveva Boniperti, Charles e Sivori. Ma la Fiorentina era forte. Sì. La Fiorentina aveva la formazione per la finale: era Sarti, Robotti e Castelletti, Micheli, Orzan e Marchesi, Ambrim, Montuori, Da Costa, Gigi Milan e Petris. Non era proprio una squadretta. Insomma,
infatti, arrivava seconda al campionato.
Era arrivata seconda e molti davano per favorita la Fiorentina.
Scusa, volevo chiedere una cosa a Bini più che a te. Ma c'è stata una partita in cui tutto lo stadio ha intonato Marisa nei confronti di Boniperti? Perché io questa cosa l'ho sempre sentita raccontare, ma...
Diciamo che ora non ho notizia di una partita in cui tutto lo stadio si sia sollevato. Qualche volta è capitato una parte del pubblico l'abbia fatto, anche se nei primi anni questo soprannome era un po' riservato agli addetti ai lavori, quindi era un qualcosa che in campo spesso e volentieri qualche giocatore lo chiamava Marisa per farlo innervosire. Erano quei piccoli escamotage che avevano i calciatori dell'epoca, a volte sui calci d'angolo, a volte in azioni dove c'era la possibilità di scambiare due parole prima di rientrare in gioco per cercare di avere un vantaggio per la propria squadra. Quindi spesso e volentieri era preso in giro da chi lo marcava o da chi in campo era nella sua zona con questo nomignolo, prima e poi
Boniperti, appunto, detto Marisa.
Allora vi posso raccontare questo di Boniperti, perché cioè, ero proprio lì a 2 metri da lui. Un giorno sono andato a fare Foggia-Juventus e, come sapete, Boniperti alla fine del primo tempo andava via. Sì. Io ero in tribuna stampa, tribuna d'onore, diciamo, dove era una fila sotto di noi, quindi io avevo Boniperti a 3 metri. A un certo punto finisce la partita, ovviamente a Foggia, primo tempo, scusa, a Foggia tumulti, insomma, partita abbastanza affocata, e c'è un tifoso del Foggia seduto quasi vicino a 2 poltroncine da lui, che mentre va via gli dice: ah, scappi, scappi Marisa, Maria. Io lo guardo, Boniperti si ferma sulle scalette, gira, risale le scalette, va dal tifoso col dito e gli dice: Marisa, lo dici alla di tua sorella, hai capito? Si è andato via, quindi non era un nomignolo che gli piacesse,
no,
tanto,
ecco, insomma, diciamo... Poi il caratterino Boniperti,
sempre avuto. Ma questa te la racconto perché l'ho vista proprio di persona, è stata una roba, una scenetta niente male, tanto è vero, e poi l'ho scritta anche sul giornale.
Okay. Contento Boniperti,
quella finale, quella finale è incredibile, nel senso che come ora, ecco, facciamocela precedere dal commento di Vittorio Pozzo, che era lì a Milano, si giocava a Milano, era lì a Milano per la stampa, perché dopo aver chiuso la carriera da commissario tecnico, lui collaborava con la stampa. E abbiamo l'audio del pezzo che esce su...
Sentiamolo.
Dalla stampa, il servizio di Vittorio Pozzo, ex commissario tecnico, 2 volte campione del mondo. Della Juventus ci riserviamo di dire in seguito, ma della Fiorentina desideriamo asserire chiaramente che proprio come inizio di stagione non la ritenevamo capace di tanta combattività e di tanta abnegazione. Presentava per la prima volta nella stagione una formazione contenente 4 elementi che rappresentavano una novità ed era logico che nel suo comportamento affiorassero pecche e incertezze. Essa si è gettata invece nella lotta con grande impegno, senza denotare il minimo timore reverenziale per l'avversario più elevato in grado, ed ha profuso nei 120 minuti in cui è durato l'incontro dei veri e propri tesori di energia. A dire il vero, essa, la Fiorentina, avrebbe potuto e forse anche dovuto chiudere il primo dei 2 tempi regolamentari in vantaggio come punteggio. Tante sono state le occasioni da rete che ha fatto maturare, occasioni che ha buttato al vento per precipitazione più che altro. Comunque, i toscani riuscirono ad acciuffare il pareggio proprio sul finire del primo tempo regolamentare ed a passare in vantaggio dopo un quarto d'ora del secondo. E ci volle tutta la bravura e tutto l'impegno di un Charles già in piena forma per riportare la situazione in parità al termine dei primi 90 minuti di gioco. Notevole è stato il grado di forma e la condizione fisica sfoderata dalla intera squadra.
Insomma, c'erano complimenti di Pozzo.
Poi c'è questo passato remoto, che una cosa è successa il giorno prima, è bellissimo.
Furono, è successo 24 ore prima. Esatto. Sì, è vero. E quella finale, stavo dicendo, fu molto particolare, perché che la Fiorentina butto come ha scritto, e quindi sì, non posso esserci dubbi, CT campione del mondo 2 volte, Pozzo, ha buttato via un sacco di palle gol. Poi è riuscito, e il primo gol l'ha segnato Charles, è andato in vantaggio alla Juventus. Poi Montuori ha pareggiato al 45esimo. Ma i fattacci, diciamo, sì, si sono avuti nel secondo tempo. Ma
ti piace un sacco questa cosa che stai per raccontare?
No,
ti vedo proprio.
No, perché bello, come ha detto Davide di Boniperti, aveva un caratterino, ce n'è anche Sivori in quella squadra.
Guarda, a proposito di Boniperti, intanto è arrivato un messaggio al 348-7513-933 che dice: confermo che Boniperti fu apostrofato spesso con il nomignolo Marisa dalla maratona. Me lo diceva spesso mio zio Giuliano. E questo è bello, insomma, in famiglia.
No,
si dice tramandare le buone tradizioni.
Esatto. Allora, che succede su Napoli? Accade una cosa, direi, storica.
Sì,
storica.
Inusuale.
Inusuale poco, storica. Cioè che alla Juventus, secondo alcuni, viene negato un calcio di rigore. O meglio, c'è un fallo c'era, di Marchesi su Charles. Per l'arbitro era il milanese Righi, per l'arbitro è il rigore. Quindi lui va sul dischetto, indica il dischetto e dà il rigore. Gli piombano addosso i giocatori della Fiorentina. Lui torna sui suoi passi, va dal guardaline, il guardaline gli dice: no, guarda, che era fuori dall'area, e lui trasforma il rigore in punizione. Il guardaline ha fatto una specie di VAR, va bene? E lui
lo leva
e dà punizione. 3 minuti dopo, non tanto, da Costa, porta in vantaggio la Fiorentina 2-1. Quindi la palla viene rimessa a metà campo, ci sono sulla palla Charles e Sivori. Charles la tocca a Sivori e Sivori tira una pallonata addosso all'arbitro, pieno, lo prende
fair
pieno.
Play proprio.
E l'arbitro a quel punto non si può esimere, perché a San Siro c'erano 70.000 spettatori e quindi lo vedevano un bel po' di occhi, e caccia Sivori. La Fiorentina è in 11 contro 10, è in vantaggio, e tutto fa pensare alla Fiorentina. Infatti la Fiorentina comincia a prende ad attaccare per cercare il 3-1 e mettersi al riparo, e invece prende il secondo gol da Charles. Si va ai supplementari e qui deve intervenire David. Perché c'è un mistero, insomma, un dubbio. Il terzo gol della Juventus è un autogol. Allora, su internet, sui siti che sono andato a trovare su internet, e sul libro di Sandro Picchi, l'autore di Orzan, sul Corriere dello Sport e sulla Stampa, l'autore di Micheli. E lì io francamente no. Tu, Davide, tu hai una fonte, certo.
Sì, l'autorete anche per il Calcio Illustrato, per Leone Boccali, l'autorete di Dante Micheli, poi ricontrollando i pochi video che ci sono, si vede proprio del povero Dante Micheli, era un pallone sul quale il portiere era già volato per andare a prenderlo, e purtroppo la deviazione lo spiazza, e quindi è un elemento involontario ma decisivo per dare in quel momento, le squadre erano già stanche perché siamo già nei supplementari, il vantaggio alla Juventus, che poi la Fiorentina, nonostante ci provi, non riesce a recuperare.
Ecco, detto tutto questo, io vorrei che tu, Alberto, facessi riflettere ancora una volta i nostri ascoltatori sul calibro dei giocatori che erano in campo, perché cioè Charles, Sivori, si sta parlando di una coppia
Buoniperti,
insomma, di questi due stranieri. Dall'altra parte c'era Montuori, c'era Hamrin, cioè il meglio del calcio mondiale era qua, insomma, anche a quei tempi.
Penso di là c'era anche Cervato, che era andato da uno dei primi a andare dalla Fiorentina alla Juventus.
Però Cervato era forte, forse ha reso.
No, punto. No.
Cioè, rispetto a quelli che hanno preso dopo, dico che non gli andava benissimo.
No. Rispetto a quelli dell'epoca attuale.
Sì, penso, forse, mi auguro, non so come.
No, in quella competizione
alla Juve
fece anche un gol Cervato. No, è vero. Insomma, non era, la Juventus aveva questi, perché poi aveva la formazione era Vavassori, Burelli, Sarti, Benito Sarti, non Giuliano ovviamente, Emoli, Cervato, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Sivori e Stacchini. Il direttore tecnico era Cesarini e l'allenatore Parola, che poi rimase per diversi anni, tornò poi diversi anni sempre sulla panchina della Juve. Se le pesi, io credo, perché ovviamente non ho visto nessuna delle due squadre, però la Fiorentina avesse qualcosa di più. Aveva il portiere della nazionale, aveva due terzini che hanno giocato in nazionale, Robotto e Castelletti, aveva Orza che ha giocato in nazionale, Ambrim.
Marchesi era un bel giocatore.
Marchesi era un gran giocatore. Montuori, Da Costa, Gigi Milan e Petris. Insomma, io direi che era superiore tecnicamente a quella Juventus. E fu una partita
strana,
perché ti trovi nel secondo tempo al sedicesimo, cioè manca mezz'ora, con un uomo in più e un gol di vantaggio, e perderla io credo che abbia fatto di molto male, insomma, alla squadra, una sconfitta di quel genere.
Allora arriva un messaggio, ci chiedono dove riascoltare le ultime puntate di Archivi Polverosi. È molto semplice, vai sul sito di Firenze Viola e in basso a destra scorri, ci sono tutti i link per ascoltare le puntate di Archivi Polverosi. Bene, allora quella Fiorentina, se non sbaglio, però qualcosa vince, giusto Davide?
Sì, ora prima di passare a questa, permettetemi una premessa. Mi fa anche piacere raccontare ai nostri ascoltatori, che magari non sono edotti sull'argomento, del perché questa finale, come diceva giustamente Alberto, si gioca all'inizio della stagione successiva. Bisogna ritornare un attimino indietro nel tempo e pensare che l'avvenimento clou che riguarda tutto lo sport italiano del 1960 sono le Olimpiadi di Roma, quindi l'elemento importante che vede tutto il paese nello sforzo, nella costruzione, nel rimodernamento dello stadio che prende il nome di Olimpico, e quindi tutti sono concentrati sulle Olimpiadi. Nel periodo canonico di fine stagione ci sono le Olimpiadi, e quindi la Coppa Italia viene rimandata, posticipata al termine delle stesse. Si decide di giocare a Milano per dare, diciamo, un premio a Milano, sì, a Roma. In contemporanea si giocherà lo stesso giorno, 18 settembre, la finale del terzo posto. È una cosa estremamente rara negli annali della Coppa Italia. Quindi è l'Olimpiade di Roma che ci delega a questa situazione. Un altro elemento particolare che è bene dare ai nostri ascoltatori è quello di spiegare che durante la premiazione intervenne, come sempre, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Adesso vogliamo ricordare chi era il presidente che consegna quella coppa al capitano della Juventus?
Ma non vorrei sbagliare, ma era Umberto?
Esatto, era Umberto Agnelli. Quindi pensate che il proprietario della Juventus e anche, diciamo, della Fiat, dell'azienda più importante italiana, era anche il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Però diciamo una cosa,
senza conflitto di interesse.
No, però stando a quello che avete raccontato, li negano, cioè gli danno un rigore e poi glielo levano, buttano fuori Sivori. Diciamo, no, ma infatti, si è visto di peggio quando loro non erano presidenti, ecco. Quindi forse.
Ma loro sono sempre stati presidenti.
Sì, però insomma, quando diciamo allora forse non si vedeva, ecco, diciamo così, perché mi sembra sull'arbitraggio di questa finale non ci sia nulla da dire, almeno da parte dei tifosi della Fiorentina, no?
Sì, diciamo, insomma, grossi elementi non ci sono, però questo per dare un quadro della situazione. L'altro elemento importante è che questa Fiorentina, pur perdendo questa finale, in questa finale mette il primo tassello importante proprio per andare poi a vincere il suo primo trofeo internazionale.
Sì, perché
la Juventus aveva vinto lo scudetto l'anno precedente, la Fiorentina quindi perde la finale di Coppa Italia, ma la Juventus deve essere iscritta alla Coppa dei Campioni, che era abbastanza fresca e giovane.
Che stranamente non vincerà.
Europeo, e quindi per questo nuovo torneo è la Fiorentina che va a prendere il posto ovviamente se si iscrive alla prima edizione della Coppa delle Coppe. Questa sconfitta iniziale di una squadra che aveva, come dice giustamente Alberto, anche un bel potenziale a centrocampo e anche in attacco, è un elemento che scuote un po' i giocatori, li fa capire che il potenziale c'è, si potrebbe avere qualcosa di più, e si concentrano magari a inizio stagione, ovviamente allenatore nuovo, quindi ci sono ancora tanti passi da fare, si concentrano anche su questo nuovo cammino europeo. Quindi la voglio considerare, guardando il bicchiere mezzo pieno anche in questa volta, un primo viatico verso la nostra prima vittoria europea.
Guarda, fra l'altro, come si può dire, consolazione, ma insomma il capocannoniere per la Coppa Italia è Petris con 4 gol
e non Hamrin, incredibile.
E per completezza di informazione, siccome Davide ha ricordato la finale del terzo posto, vince la Lazio sul Torino 2-1. L'allenatore della Lazio è Fulvio Bernardini e in campo per Torino c'è Enzo Bearzot, quindi c'è questa particolarità. Perché poi
nomi Bernardini di un certo rilievo per il calcio italiano.
Certo, poi nel futuro, perché poi Bernardini sarà anche commissario unico della nazionale, Bearzot, vabbè, è inutile ricordarlo che cosa è stato per il calcio italiano. Ed era, insomma, resta l'amaro in bocca. Davide ha ragione, perché poi ti porta a Coppa delle Coppe, vinci la Coppa delle Coppe, insomma. Resta sì, qualcosa di buono, sia ben chiaro.
Sì, però
perdere da quella maniera.
Allora io chiedo alla regia se ci fermiamo adesso, facciamo una pausa e poi facciamo un balzo avanti di 39 anni. Restate con noi,
quindi avete già capito.
Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
Eccoci qua, dal 1960 con la nostra macchina del tempo arriviamo al 1999 e parliamo di una delle partite di Coppa che credo sia più nel cuore di noi tifosi della Fiorentina.
Sì, allora, forse prima di questa, noi non l'abbiamo vista, c'è solo la finale di Coppa dei Campioni della Fiorentina,
sì,
probabilmente.
Sì, sì,
probabilmente sì. Come impatto, come, sì, come leggenda,
sì, sì, sì.
Arsenal-Fiorentina 0-1 a Wembley,
vabbè,
è una roba, io l'ho vissuta, quindi lì posso parlare con cognizione di causa, ed è stata una cosa fuori da ogni immaginazione, cioè quando Henrik ha tagliato il campo, sì, è arrivato praticamente sulla destra, sul terzino sinistro, per dare la Batistuta, ha detto: ma dove va? Dove va? Gliel'ha messa lì, quello ha tirato
una cannonata.
Pazzesco. E Seaman in porta, che era il portiere della nazionale inglese.
Adams che lo marcava,
Winterburn, che era un altro di questi che sembravano, cioè sembravano che erano giganti, che erano armati a quattro ante, e quella è stata una notte. Però è stata bellina anche la vigilia, che racconto brevemente, perché c'è stato un episodio curioso col trap. Ovviamente col trap succede sempre qualcosa succedeva sempre qualcosa di divertente. Allora, la conferenza stampa della vigilia è a Wembley, fissata a Wembley. Il problema è che quando arriviamo noi con i tassi dai vari alberghi dove eravamo noi giornalisti, e il trap col van della Fiorentina, messa a disposizione dalla UEFA alla Fiorentina, e Wembley è chiuso. Allora il trap arriva e dice: ma come? Ma è chiuso, cancelli chiusi. A un certo punto spunta un guardiano, non me lo ricordo ancora, la faccia rubizza, rossa, un grosso, anziano. E allora noi chiediamo di entrare, diciamo: no, qui è chiuso. Va avanti questa discussione per qualche minuto, un minuto e mezzo, due. A un certo punto interviene il trap, lo guarda e gli dice: mister, fa conto si chiamava George, non lo so, mister George, I have been here in 1963. Milan against Benfica. Do you remember? Io sono stato qui nel 1963
nella finale
di Coppa Campioni per Milan-Benfica. Tu la ricordi, perché era anziano, cioè aveva almeno una sessantina d'anni, non era un ragazzo. Allora quando lui l'ha visto gli si è illuminato il volto a questo guardiano. Ah, Trapattoni! Yes! Ci ha aperto tutte le porte e siamo entrati.
Allora, ti dicevo, prima di arrivare alla partita e a salutare l'ospite gradito, abbiamo... contestualizziamo un po', perché la Fiorentina, magari per i più giovani, no? Era in un girone di Coppa dei Campioni, un girone di ferro, perché era Barcellona, Arsenal, Fiorentina è una squadra svedese, e la Fiorentina parte male perché perde a Barcellona, pareggia in casa con l'Arsenal, Toddo para un rigore peraltro, e quindi finisce la parte, diciamo, il gironcino d'andata messa male. Per qualificarsi deve fare una sorta di impresa, cioè andare a fare risultato a Wembley contro l'Arsenal. Quindi, diciamo, all'inizio sembrava quasi una vittima predestinata e insomma sembrava
ne passavano due,
una era il Barcellona,
una
tra Arsenal e Fiorentina, ma l'Arsenal era avvantaggiato. Quindi insomma, la Fiorentina va là alla ricerca di un'impresa, ecco. E poi così introduciamo il nostro ospite. Segna Batistuta, fa un altro gol Toddo, possiamo dire, sì. Ma poi lì chi è che tiene a galla la Fiorentina, perché lì insomma ci sono state delle mareggiate belle alte, sono stati dei guerrieri, i veri leoni di Wembley, e la persona che abbiamo qui con noi è uno di questi leoni,
è Fabio Rossitto. Ciao.
Sì, buonasera.
Ciao
Fabio. Ciao.
Io chiederei subito a Rossitto insomma cosa si ricorda di quella serata.
Stavate dicendo tante cose, i ricordi sono tanti, perché è stata, avete detto bene, un'impresa, una partita incredibile, ma tante cose. Io ricordo spesso quando guardavo il cartellone sopra, il tabellone e il minutaggio, a un certo punto, no, cioè, è vero, dopo essere passati in vantaggio e lo guardavo spesso, intanto correvi, pressavi, passava il tempo e dici: cavolo, ce la facciamo, cioè poi c'è stato il miracolo di Toldo, però... Te la siamo proprio gustata tutta, perché è stata una partita veramente clamorosa. E...
Con quale giocatore te la vedevi di più in quella partita?
C'era Vieira, c'era Bergkamp, c'era Overmars.
C'era Petit.
Andavo a raddoppiare spesso su Overmars, perché avevamo con Di Livio, diciamo, lui guardava il lungo, io guardavo il corto, e avevamo un po' di frenarlo da tutte e due le parti, era velocissimo, però... Parliamo di una squadra fortissima.
Pazzesco,
però anche noi eravamo tanto forti, cioè anche noi mi sono reso in campo, mi guardavo e dicevo: ma cavolo, loro sono forti, ma siamo forti anche noi. Quella è una squadra che poteva, cioè la nostra Fiorentina era imprevedibile, poteva succedere di tutto.
Poteva perdere a Piacenza qualche giorno prima e vincere.
Sì, c'era stata la contestazione, insomma era un momento difficile, però io me la sentivo. Perché dopo momenti così succede sempre che fai l'impresa, c'è la tensione, però era proprio destino che noi andavamo lì a fare quella gran partita. E
Fabio,
mi ricordo la felicità del pubblico, il pubblico, la gente che era felicissima, che cioè non è mai finito quel momento, è l'emozione più grande della mia vita.
Senti Fabio, c'erano state anche le, diciamo, mezze dimissioni del Trap a Piacenza.
Sì, sì, sì.
E lui sosteneva, probabilmente ha ragione, che erano, erano servite per dare, per, sì, per dare una motivazione, così.
Sì, sì. Quella era una squadra, però posso dire che aveva proprio bisogno dell'adrenalina della Champions. Cioè in campionato sì, ok, io sono arrivato l'anno dopo, diciamo, dopo, diciamo che la Fiorentina aveva fatto un grande campionato, rischiava forse di vincere anche lo Scudetto, si parlava prima che il mondo andasse. Sì, però proprio quella era una squadra che era una squadra animalesca proprio da Champions. Cioè arrivava la squadra forte, trovavi gli stimoli, c'era gente come Battistuta e Rui Costa che aveva una personalità, di Livio e Torricelli che aveva già vissuto quel, magari quel tipo di partite, e si era creata una cosa incredibile che poteva portarci anche incredibilmente, se ti danno il gol a Valencia che era valido, andavamo in finale.
Ecco, ricordiamo questo perché poi appunto non tutti hanno vissuto quella che la Fiorentina passa il girone perché batte l'Arsenal e pareggia in casa col Barcellona, c'è la famosa rovesciata di Bressan,
sì, che, certo. Allora, che il Trapp gli dice tanto non la rifai più in vita tua.
Chiaramente la Fiorentina a quel punto non accede a quarti di finale, ma c'è un altro girone, e in quel girone la Fiorentina affronta Valencia, Bordeaux e Manchester United, e a differenza del primo girone dove la Fiorentina stenta, nel girone d'andata, cioè nelle prime tre partite, fa una cosa clamorosa perché batte Manchester United 2-0 in casa, pareggia a Bordeaux e vince in casa col Valencia 1-0, quindi c'ha 7 punti. Diciamo che il Manchester United era la favorita, poi la Fiorentina se la sarebbe dovuta vedere col Valencia. Quando va a Valencia la Fiorentina taglia la tela in porta perché Toldo, se non sbaglio, è squalificato.
Sì.
Allora Tagliella fa una partita,
Fabio Tagliella tela, credo che io non abbia mai fatto una partita come quella.
No, ho fatto un partitone.
Però la Fiorentina a Valencia avrebbe dovuto o pareggiare o perdere 1-0, cioè per avere lo stesso risultato di Valencia. Invece il Valencia va sull'1-0, prendono dei pali pazzeschi, mi ricordo la palla rimbalzava a metà campo dai pali e prese Lopez.
Vero.
Ma la Fiorentina pareggia perché Rui Costa batte una punizione e viene annullato per un fuorigioco che non c'è. Con quel gol la Fiorentina sarebbe andata avanti e quindi avrebbe giocato quarti di finale, semifinali. Insomma, era una squadra che avrebbe davvero potuto.
Ma è una squadra che poteva essere. Era una mina vagante perché noi proprio in Coppa quella squadra si trasformava ed era difficile da affrontare, secondo me, per tutti. Per quello che dico, c'era il rischio anche di arrivare poi a fare un risultato clamoroso.
Vorrei dire una cosa mia personale, se mi permettete, perché quell'anno lì io mi ero fidanzato e quella che poi sarebbe diventata mia moglie, era di Milano, quella donna e non capiva. Mi regalò per il mio compleanno a marzo un soggiorno a Parigi nei giorni della finale, perché io le dissi che secondo me si andava in finale e quindi poi si andò a Parigi, c'erano tutti lì di Valencia e di Real Madrid, e quando vedevo lì in Valencia ci dovevo essere io, non voi. Capito? Vabbè, insomma, comunque
è vero.
Te volevo dire, Fabio, che quella partita i voti le pagelle le fece Alessandro Realti, che tu hai conosciuto, che se n'è andato un po' di anni fa, e i voti più alti l'hai presi te e di Livio, 7.5 a tutte e due, mentre Rui Costa quella partita lì fu un po' più in ombra, infatti gli dette solo 6, e di te scriveva questo: finisce fra Overmars e Petit, dovrebbe venirne schiacciato, ma dentro, aspetta, grande forza, la piccola gloria appena nata sembra dargli fiato, determinazione e coraggio, chiude con i crampi e un indelebile ricordo di quella notte da campione a Londra. Bello però,
no è stata una cosa, cioè io dico sempre è stato un dono dal cielo, perché vivere una serata così credo che nella carriera ti dia quella cosa che sogni più da bambino.
Allora arrivano dei messaggi,
ed era nata mia figlia la sera prima e
Gloria
mi dice il giorno dopo, ma io lo sapevo che si vinceva la partita, perché quando nasce un bambino il giorno prima, non so, era una cosa tua. Io avevo capito, ho detto il Trap, che la squadra vince la partita.
Il Trap.
Arrivano messaggi. Allora ci dice questo nostro amico, che probabilmente lavora in ospedale: cosa ricordo di Alzheimer Fiorentina? Il giorno dopo Interminabile fila di fiorentini ad Otorino, la rincogliatria a Careggi, afoni e con il mal di gola. E un altro nostro amico invece ci scrive, Saverio, scrive: io c'ero, magnifico, magnifico, ci dice Saverio, che era appunto, che era là, serata magnifica.
Volevo ricordare, prendo questa occasione per ricordare una persona che non c'è più e che era amico mio, ma amico sicuramente anche di Fabio, che era Vincenzo Macilletti, che era l'addetto stampa
della Fiorentina,
persona squisita, insomma.
Mamma mia.
Insomma, ecco, lui io me lo ricordo perché quando finì la partita, lui era al di fuori, fece un salto sui cartelloni pubblicitari, disse: ora si spezza l'osso del collo, ecco, insomma, e fu una serata.
Non so se sapete questa, cioè noi siamo arrivati allo stadio senza scorta, c'era un traffico clamoroso e siamo arrivati all'ultimo momento, cioè noi non abbiamo fatto tempo neanche a fare 5 minuti di scaldamento, cioè cosa stranissima. Cioè, il mister, veloci, mettete 2 minuti di scaldamento fuori. Ho detto: ma dove siamo? Nel campetto del coso? Cioè,
come quando si va a giocare a calcetto dopo cena.
Ed è stato quello, forse anche il fatto neanche di rendersi conto. Siamo entrati, abbiamo giocato dopo 5 minuti, che oggi ti devi preparare tanto prima, tutto un casino così. Cioè, è stata una cosa.
Però, scusa, Fabio, da un punto di vista umano, no?
Sì.
Entrare, che poi non c'è nemmeno più Wembley, quel Wembley lì.
Sì,
entrare in quello stadio, che è, come dire, è come, insomma, la Mecca per un musulmano, il Vaticano per... Cioè, entrare lì dentro da protagonista, da celebrante, perché è come stare in Vaticano e essere il Papa, no? Uno che va alla messa. Cosa hai provato te, salendo, non so se si salgono le scale per entrare in campo, non so come era fatto lo stadio, ecco.
Ma cosa puoi provare? In quel momento lì è difficile anche rendersi conto, però grande gratitudine, secondo me. Gratitudine verso questo sport, questo sogno che si realizza, perché lì c'è stata la storia, no? Del calcio, è uno di che ci sono anch'io.
Sì.
Dopo tutto quello che viene, dici, è tutta una cosa fantastica, è un sogno che si realizza, è un regalo. Allora andiamocela a giocare. Questa è stata per me la situazione che ho vissuto in quella partita.
Senti, chi ti ricordi meglio di quella squadra? Cioè, un lottatore come te, cioè come Angelo, Di Livio?
Tante cose. Poi è entrato anche Adani. Poi c'era...
Adani è andato su Overmars,
sì.
Era un problema.
Sì, c'era Firicano, c'era gente anche che, diciamo, non parlo solo dei campionissimi, ma di quella gente che poi alla fine ha lattato con la bava alla bocca fino all'ultimo secondo per non mollare un centimetro. E forse abbiamo quella gente lì incarnato ancora di più, il pubblico, il tifoso della Fiorentina, che alla fine deve sempre soffrire, però per vincere qualcosa devi mordere da tutte le parti. Quella è stata la sensazione ancora più bella, che non c'è stato, come hai detto bene, Rui Costa è stato un grandissimo campione, quel giorno lì non fece proprio una grandissima partita, però alla fine venne fuori la voglia matta anche di altri giocatori di vivere il momento, forse l'unico momento dove si poteva proprio entrare nella storia, e se la sono giocata tutti a 2000 all'ora. Quella è stata la cosa che secondo me ancora ha preso ancora più valore.
Ecco, volevo posare una cosa, perché Rosetto era a centrocampo, quindi voltandosi da una parte vedeva la porta di Toldo, guardando davanti vedeva la porta di Siman. Ecco, i due momenti chiave. Il gol di Batistuta e la parata di Toldo, che sono due cose fuori dal comune, sia l'una che l'altra. Tu cosa hai visto dal campo?
Io ne dovevo vedere di tutti i colori, perché tu dici avanti e dietro, invece dovevo guardare anche a destra e a sinistra, perché venivano da tutte le parti, c'era questo. Però alla fine era un continuo tenersi legato, eravamo in guerra quel giorno, cioè c'era da darci una mano dappertutto. Io ricordo ancora gli ultimi 2 minuti di partita, dove guardavo, come vi ho detto, il cartellone, il portiere ha dato la palla a un difensore, sono partito a 1000 all'ora con quello che avevo ancora dentro, perché sapevo che probabilmente non facendogli lanciare la palla, facendogli perdere un quell'attimo, e perciò andavi su ogni cosa, su ogni palla, su ogni situazione, come fosse l'ultima, dicendo: ragazzi, mi gioco il tutto per tutto, quello che ho. Perciò era una sensazione, e poi ci guardavamo. E poi ti guardavi negli occhi, te che, cioè, capivi senza
dirtelo,
ma capivi che stavamo arrivando, cioè, stava arrivando l'impresa, perciò dai, non molliamo niente, cioè, hai capito? Beh, è una cosa strepitosa.
È stata veramente una notte incredibile.
Guarda, i nostri ascoltatori si stanno scatenando. Gianluca da Dubai ci dice: io ero lì, partimmo timidi, ma poi il cielo si colorò di viola con le facce dei tifosi inglesi increduli. Grazie ragazzi. Ancora Roberto invece ci dice: partita pazzesca, io ero lì con gli altri a guardarla nel mio magazzino. I miei genitori al gol di Batistuta si sono impauriti dal casino che abbiamo fatto.
Insomma,
poi abbiamo visto le pagine del Corriere Sport Stadio, insomma, ha preso Wembley. No, un titolo che rimarrà nella storia.
È stato storico, sì.
Sì, ma poi la gente, cioè vedere il tifo, le persone felici in quella maniera lì, e poi arrivare a Firenze e trovare una marea di gente che ti aspettava, non c'è cosa più bella, secondo me. Cioè, quello è il ricordo che...
E se posso, diciamo che quella partita lì inaugura una serie di clamorose vittorie della Fiorentina alle inglesi, perché loro poi battono il Manchester a Firenze 2-0, Balbo e Batistuta. Anni dopo la Fiorentina passerà il turno contro l'Everton e batterà il Liverpool a Anfield.
Ma anche all'Old Trafford.
Segna prima Batistuta.
Benissimo, perché tirò quella mina Batistuta, 1-0 a Fiorentina. Disse: ma che succede qui? Cioè, se vincono anche qui... Non andò proprio così. Però,
3-1 e 3-1, perdemmo. Sì, però...
David, possiamo dire, insomma, che Rossitto fa parte di quella genia di calciatori che hanno indossato la maglia viola e l'hanno, come dire, nobilitata con il loro sudore.
Assolutamente, la storia della Fiorentina è ricca e piena di queste storie di quei giocatori che erano considerati, detto tra virgolette, gregari, e in realtà sono quelli che poi tengono sul motore, il motore della squadra che porta avanti. Per un Rui Costa che stava dietro a rifinire, dietro c'erano Rossitto e Coys che coprivano, correvano e giocavano per quattro. Quindi nella storia del calcio, nella storia della Fiorentina, quel ruolo a centrocampo è sempre stato il ruolo determinante. C'è una squadra che gioca bene, può vincere o non vincere, e la squadra invece le vince.
Era un po' possiamo paragonarli a Bove per venire ai giorni nostri? Cioè un calciatore magari...
Sì, magari un po' di... il calcio è cambiato,
sì, certo,
adesso,
è chiaro, però,
cambiato,
insomma...
per poter fare dei paragoni del genere è cambiato, sì. Però insomma anche nelle squadre di Ranieri, quando la Fiorentina è tornata su dalla B e ha vinto la Coppa Italia e poi la Supercoppa, a centrocampo c'era gente molto tosta.
Piacentini, per dirne uno.
Piacentini, lo stesso Hoist, c'era Schwarz.
Poi c'era Schwarz.
I giocatori di quantità e qualità che consentivano alla squadra di essere sempre equilibrata nelle due fasi.
Ancora messaggi, Credo che il buon Ken ogni tanto con la memoria... perché quello Wembley non esiste più, si visualizza davanti alla porta, rivede la manona aperta l'incredibile Toldo, che rialzandosi gli impedirà il pareggio. Se non sbaglio, Canu sbagliò anche il rigore a Firenze, non so se lo tirò lui, ma mi pare
sì.
Canu, diciamo, con Toldo non ha avuto
aveva sulla maglia viola anche lui
insomma. E poi ancora Moreno ci ringrazia per farci vivere questi momenti, ringraziare Rossitto che li ha realizzati questi momenti.
Noi li possiamo raccontare, ma lui
grazie
in campo...
Ma grazie a voi che ricordate questi momenti, perché ogni volta che viene fuori questo discorso, questo ricordo, è una cosa che ti riporta lì, ti riporta lì con l'emozione, con tutto.
Guarda, io ero in tribuna stampa, ma anch'io ho la stessa sensazione, da testimone, certo non da protagonista, però è così. Cioè, ricordo una notte quando uscimmo da Wembley, Sandro e io, anche noi, tu hai detto prima, Fabio, noi ci guardavamo anche io e lui, è successo davvero? Cioè, ma davvero la Fiorentina ha battuto l'Arsenal Wembley? E prima glielo chiedevo io a lui, poi lui lo chiedeva a me, e tornammo con la metropolitana, perché lì c'è l'uscita e c'erano ancora i tifosi viola che conoscevano bene Ciccio.
Senti, vuoi leggerci la formazione della Fiorentina?
Sì.
Se non sbaglio, perché poi stiamo per andare a chiudere, se no poi non ce la facciamo, volevi leggere anche qualcosa di Mario Sconcerti?
Sì, volevo leggere un passaggio, perché il direttore... Allora, la formazione della Fiorentina era questa, era Toldo 3-4-1-2, Toldo, Pierini, Firicano e Repka, che il Trapp, Fabio, ti ricordi, lo chiamava Recpa. Poi Di Livio, Rossitto, Coys, che picchiò la testa e venne sostituito da Adani, Henrik al centrocampo, poi Rui Costa, poi Chiesa e Batistuta.
Chiesa fece una partita di grande sacrificio, se non ricordo male. Fece una partita incredibile, ma non da Chiesa, insomma, da tornante vecchia maniera.
Siete molto, molto come posso
generoso,
dire?
Generoso.
Sì, lui era un cannoniere, sì, c'era Batistuta e quindi lui era dietro Batistuta, però lui era uno che faceva 20 gol al campionato.
Però lì, come dire, rinfoderò il filetto e troppo la sciabola anche Chiesa.
Allora, il direttore di Il Corriere dello Sport, è stato il mio giornale, era Mario Sconcerti, che come ricorderai non era tifoso della Fiorentina, era ultra della Fiorentina.
No, ma volevo tanto bene a Marione.
Quindi quando lui telefonava dopo il gol di Batistuta, ti puoi immaginare, telefonate faceva lì dalla redazione, ma come sta? Perché la vedeva in televisione, ma che dite, ma come sta? Ma Mario, reggiamo, resistiamo. Quindi lui fece un pezzo, mi piaceva leggere un po' di righe.
Prego. Sì,
allora, il titolo,
che fece... il titolo preso Wembley, va bene?
Il titolo era
del giornale.
Il colore viola, preso Wembley. E lui scrive: preso Wembley, conquistato, incartato, violato. C'era da qualche parte delle nostre fantasie un'impresa del genere. L'abbiamo sognata e aspettata una vita, perché lui scriveva da
tifoso,
da direttore del giornale. L'abbiamo vista fare agli altri. Davvero, i fiorentini abbiamo pensato chissà quante volte che a noi non sarebbe successo mai. È accaduto adesso, in uno dei momenti più delicati della nostra storia, mentre dall'Argentina arrivavano in redazione voci sicure, fra virgolette, di Ramon Diaz, il nuovo tecnico viola, mentre non credevamo più a niente, nemmeno ai tacchetti di questa squadra, vecchia, lenta, gibbosa, forse peccatrice. È accaduto e siamo fieri, siamo con gli occhi stropicciati a rincorrerci per le strade di Firenze. E questo era Mario che
sobriamente
diventava pazzo. Mario per la Fiorentina aveva un pallino, ma te l'ho detto, il pallino di Mario era Kois. Una volta, quando la Fiorentina andò in per la UEFA, se non mi sbaglio, a Piacenza,
segnò Piacentini, fu
un autogol. Io ho detto solo mi sembrava 6 a Kois. Il giorno dopo presi un cazziatone da Mario, perché ma come 6, ma non capisci niente, è stato il migliore. Vabbè, avevo questo pallino, d'accordo, vabbè, come tutti.
Allora ringraziamo Rossetto per essere stato noi,
che ci ha riportato
grazie
quell'emozione.
Grazie mille.
Grazie. Allora, grazie Fabio. Ringraziamo anche
Fabio.
Anche David Bini, perché stiamo andando
alla
conclusione con Davide e con te. Però io vorrei sottolineare una cosa, perché nel calcio di adesso, nel calcio dei giocatori, con i procuratori, con tutti i fenomeni, sentire Rossetto dire: quando sono entrato a Wembley ho provato gratitudine, cioè non è che ho detto ora ce l'ho fatta, eccomi qui, ho provato gratitudine. È una cosa che a me, insomma, piace sottolineare.
È bello, no, ma quella ora poi ci sono varie, ma quella squadra c'aveva questa dose di umiltà. Anche l'allenatore era così, cioè, l'allenatore aveva vinto tutto quello che poteva vincere, sia da giocatore che da allenatore, eppure aveva questa umiltà, si metteva in discussione. Poi del Trapp si può dire qualunque cosa, e va bene tutto, però era così, e Kois era così, Di Livio era così, Firicano era così, cioè erano giocatori. Poi c'era Rui Costa, che non era così, aveva un altro tipo di mentalità, ma lo stesso Batistuta
aveva mangiato pane duro prima di arrivare,
capito? Erano tutti giocatori che non avevano chissà quale passato, eppure si formavano una squadra. Cioè, quella partita lì era un esempio, direi, storico.
Davide, ci sentiamo la prossima settimana.
Bene, grazie a tutti.
Grazie Davide. Ciao. Allora, appunto, diciamo che quella è stata un'avventura meravigliosa della Fiorentina in Coppa dei Campioni. Siamo arrivati alla fine, non so se vuoi spoilerare qualcosa della prossima puntata.
C'è un'altra coppa che te mi prendi in giro sulle coppe strane. Coppa delle Alpi abbiamo parlato della Coppa dell'amicizia italo-francese, che poi diventa italo-franco-svizzera,
e poi italo-franco-svizzera,
e quindi è Coppa delle Alpi, anche se Firenze si può parlare dell'Appennino, esatto. Ma delle Alpi, le Alpi, perché come per la Coppa dell'Amicizia si giocava fra leghe, questa era fra Lega italiana e Lega francese.
Va bene, ne parliamo la prossima volta. Grazie Alberto Polverosi, grazie a voi che ci avete seguito.
Ho sbagliato, Lega Svizzera, scusa. Lega francese e la Coppa dell'amicizia.
Vedi tutte queste coppucce, poi ti ci perdi. Allora, grazie per essere stati con noi. Torniamo la prossima settimana alla stessa ora. Ma se l'avete persa sta puntata, l'avete sentito un pezzettino, la volete riascoltare o ci avete scoperto oggi e volete riascoltare le altre trasmissioni, perché ormai siamo qui da un po' di tempo, questa sia la decima o non so,
no, questa è la dodicesima,
vedi come vola il tempo. Basta che andate sul sito firenzeviola.it e nel banner a destra trovate il dove cliccare per ascoltarle tutte. Spero di averlo detto bene, perché io non è che sia molto evoluto da un punto di vista tecnologico. Comunque, grazie a tutti, buona serata e forza Viola.
Radio Firenze Viola.